Ma voltiamo pagina. Dicevamo, oggi molti giornali parlano della scomparsa del re o rei, il re del calcio evidentemente, ma si parla anche della regina. Questa volta non è il calcio, ma è il punk, così titolano con una certa enfasi, se vogliamo, diversi giornali. È scomparsa infatti anche Vivienne Westwood, la stilista britannica, aveva 81 anni, è morta a Clapham, quartiere a sud di Londra. E io accennavo all'inizio come sia una stilista estremamente importante anche solo per una delle tante cose che ha fatto, ovvero senza di lei forse non avremmo avuto i Sex Pistols, così come li abbiamo avuti quantomeno. Allora, per parlare di questa figura, io saluto e ringrazio la professoressa Maria Luisa Frisa, critico e curatore, professoressa ordinaria alla UAV di Venezia, dove dirige il corso di laurea in design della moda e arti multimediali. Buongiorno professoressa, benvenuta ad Alfa.
Buongiorno, buongiorno, eccomi qua.
Io ricordo anche il suo recente Le forme della moda, ripubblicato da poco dal Mulino in una versione aggiornata, e poi una mostra che è anche un libro, il titolo è Memos, a proposito della moda in questo millennio, mostra al Pol di Pezzoli di Milano nel 2020, tra l'altro cornice splendida per questo tipo di iniziative. Ma dicevamo, la Westwood stessa diceva di sé che l'unico motivo per cui faceva moda è fare a pezzi la parola conformismo. Partiamo da qui, professoressa.
No, certo, volevo anche aggiungere a quello che ha detto prima che naturalmente Vivienne Westwood nella prima parte del suo lavoro era affiancata da Malcolm McLaren, che era appunto il manager dei Sex Pistols.
L'avevo dimenticato, è vero.
Sì, e quindi diciamo che sono stati loro due insieme che hanno lavorato in questo ambiente che era la Londra della fine degli anni 60, inizio degli anni 70, in cui è successo, possiamo dire, di tutto, e veramente è stato fatto a pezzi il conformismo, no? Nel senso che si sono rotte tutte le tradizioni, e potrei dire che adesso si parla moltissimo di moda e politica, sicuramente in quegli anni la moda ha avuto anche un forte valore politico, se pensiamo a quelle che erano le tensioni di quegli anni, no? E quindi è stata un motore fortissimo. Però, come tutte le cose che succedono in quel territorio straordinario che è Londra, la tradizione poi ritorna sempre, no? E poi Vivienne è diventata dama della regina, no? Ha avuto il giusto riconoscimento di tutto il suo lavoro ed è appunto definita regina essa stessa.
Se il conformismo fosse un muro, la Westwood martello, quanta parte ha avuto nel demolire quel muro e che cosa ha costruito sulle macerie di quel muro?
Allora, sicuramente è stata importantissima per rompere conformismo e direi anche un certo perbenismo, no? È stato un martello fortissimo, direi com'è stato comunque quel momento grazie anche alla musica, no? Tant'è che appunto il famoso negozio di Londra che lei e Malcolm McLaren avevano costruito, un negozio dove si trovava di tutto, no? Dagli abiti fatti da loro alle cose trovate, ai dischi, eccetera, e che cambiava nome a seconda del momento, inizia chiamandosi Let It Rock nel 1971, per poi chiamarsi Sex a un certo momento. Quindi veramente si mescola tutto. E la moda è la possibilità di portare abiti che sono ispirati ai New Romantic, che sono ispirati ai pirati, una delle collezioni più interessanti della Westwood. È una moda che rompe tutti gli schemi. E la libertà della moda che noi viviamo adesso, quella di indossare quello che decidiamo e che vogliamo indossare, è sicuramente frutto di tutta una operazione di rottura che ha fatto Vivienne Westwood.
Arriva anche da
Ma
lì.
È sempre anche interessante come Vivienne Westwood rompe la tradizione e si appropria poi della tradizione. Se pensiamo al tema del corsetto che lei reinterpreta, se pensiamo all'uso del tartan, alla giacca sartoriale, al tema della cocotte. Ossia, lei crea una situazione in cui tutto convive liberamente a seconda del desiderio del momento, tant'è appunto che sex era appunto uno dei nomi del negozio.
Lei, professoressa, ricordava come quegli anni in Inghilterra siano anni estremamente ferventi di novità, cioè veramente ribolli di qualcosa che modifica fino a oggi, ancora oggi, il nostro presente da tutti i punti di vista. Ed è difficile scindere in quegli anni, soprattutto in Inghilterra, soprattutto lo stile, la moda dalla musica, ma anche dall'impegno politico, dall'attivismo nei confronti di alcune idee. Io ricordo, ad esempio, che una delle ultime battaglie della Westwood, che è sempre stata molto attiva da questo punto di vista, è stata quella per evitare l'estradizione di Assange. Allora, nel
Certo.
suo lavoro di moda entra anche questa componente molto forte di attenzione al presente, di lettura della politica, di prendere una parte attiva.
Certo, vorrei anche ricordare l'impegno ecologista di Vivienne in tempi, diciamo, non sospetti. Nel senso, una persona che è sempre dentro al suo tempo, no? Che è sempre dentro alla società e che sa molto bene che la moda ha a che fare con l'espressione individuale e che comunque è anche un messaggio che arriva a un pubblico vastissimo, perché la moda è globale e quindi tu puoi dire delle cose, puoi agire, puoi essere attivista moltissimo attraverso la moda. Il punk arriva attraverso la musica, ma arriva attraverso la moda. La critica a Thatcher, a un certo modo di condurre la società in un certo periodo, è stato portato avanti proprio da persone come Vivienne e Malcolm McLaren. Io, se mi permetto, vorrei
Prego.
aggiungere un ricordo personale, ma che ha a che fare anche con l'Italia, perché io mi ricordo di aver conosciuto Vivienne nelle discoteche della Piana Fiorentina negli anni Ottanta, discoteche come il Manila, il Tenax, che sono state molto importanti per il club italiano, che lei frequentava quando veniva in Italia. Ma perché lei veniva in Italia? Perché poi il grande successo di Vivienne Westwood arriva quando lei trova un produttore italiano, perché naturalmente le cose che lei faceva erano molto belle, molto di rottura, molto interessanti, molto creative, ma non riuscivano a entrare nel contesto di una produzione che la potesse portare poi a un pubblico molto più vasto. E come sappiamo tutti molto bene, l'Italia è molto brava a intuire i talenti e poi ad aiutarli a confezionare quel prodotto che non perde il suo valore dirompente, ma diventa anche qualcosa che è indossabile da tutti.
Io ringrazio la professoressa Maria Luisa Frisa in particolare anche per quest'ultima nota. Non sapevo avesse conosciuto di persona la Westwood. Siamo stati doppiamente allora fortunati nell'interpellarla per raccontarci la sua figura e la sua importanza. Grazie mille, professoressa, a risentirci.
Grazie a voi, grazie.
Amore mio, se mi vuoi sposare, voglio che il mondo sia felice almeno quanto me, che le creature sulla terra possano ridere, dimenticare tutto il dolore e la tristezza che ciascuno ha, la malattia, la debolezza e quell'aridità che fa ingiallire i prati, i cuori e le città che non conosco. Perché non voglio essere felice se non sono in compagnia di tutto quello che si muove attorno a me. Danzo il tempo e la parola quando tace e porta a te che m'ami e so che poi mi ascolterai. Amore mio, io ti seguirò, solo se il vento ovunque vada mi racconterà che ogni persona ed ogni fiore gli sorriderà senza paura. Amore mio, ti prego, porta la felicità che il pieno sole a mezzogiorno in ogni luogo dà, dalle montagne fino al mare, ancora un po' più in là, fino alla fine. E se non posso far felici tutti per l'eternità, almeno un'ora me la puoi donar. Quell'ora cercami nel bosco, siedi e pensa un poco a me, e il vento un po' di pace porterà. Almeno un'ora me la puoi donar. Quell'ora cercami nel bosco, siedi e pensa un poco a me, e il vento un po' di pace porterà. E il vento un po' di pace porterà. E il vento un po' di pace porterà.
Erika Boschiero e Sergio Marchesini con questo brano dal titolo Merisana. Adesso un pezzo di Giorgio Gaber, il titolo è Chiedo scusa se parlo di Maria. Lo ascoltiamo per un motivo e il motivo ve lo dico dopo.
Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia, e nemmeno di un amore non conviene. Quando dico parlare di Maria, voglio dire di una cosa che conosco bene. Certamente non è un tema appassionante in un mondo così pieno di tensione. Certamente siamo vicini alla pazzia, ma è più giusto che io parli di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà. Non è facile parlare di Maria, ci sono troppe cose che sembrano più importanti, l'interesse di politica e sociologia, per trovare gli strumenti e andare avanti. Mi interesso di qualsiasi ideologia, ma mi è difficile parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà. Se sapessi parlare di Maria, se sapessi davvero capire la sua esistenza, avrei capito esattamente la realtà, la paura, la tensione, la violenza. Avrei capito il capitale, la borghesia, ma la mia rabbia è che non so parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria, Maria, la realtà, Maria, la realtà.
Chiedo scusa se parlo di Maria, uno dei brani forse non così conosciuti di Giorgio Gaber, ma sicuramente dei più belli. Giorgio Gaber moriva il 1 gennaio 2003, quindi 20 anni fa, e non è una scelta a caso questo brano, perché è uno di quei testi che esprimono proprio la grandezza del signor G, cantautore, massimo esponente del teatro canzone, attore, regista, drammaturgo. In questo brano, pubblicato nel 73 per la prima volta, quindi 50 anni fa, nell'album Far finta di essere sani, Gaber esprimeva le contraddizioni tra il politico e il privato. Sentivate anche le citazioni della Cambogia, del Vietnam, erano quegli anni lì, e sono anni di grande impegno sociale. È una canzone che lui canterà a Milano al Palalito durante una manifestazione in solidarietà per il popolo cileno dopo il golpe di Pinochet. Allora qui Gaber riceverà fischi, verrà contestato. È solo uno dei grandi temi che affronta in questa stagione e in una carriera, in una vita che non è mai stata solo musica ma anche molto altro. Allora torniamo su Gaber, pochi giorni dal ventesimo dalla sua morte, con l'aiuto di Andrea Scanzi, che è con noi al telefono e che ringrazio. Benvenuto ad Alphaville.
Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti.
Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, drammaturgo, volto noto della televisione italiana, ha appena pubblicato con le edizioni Paper First il libro E pensare che c'era Giorgio Gaber, dedicato allo spettacolo che ha portato in scena in teatro a partire dal 2018. Allora, perché Giorgio Gaber si può considerare un artista completo? Quanto questa definizione, forse anche un po' trita se vogliamo, però ha senso rispetto alla capacità che ha avuto Gaber di intercettare la complessità del quotidiano?
Ma Giorgio Gaber è stato anche troppo completo, perché è stato un rivoluzionario, è stato un artista che all'apice del successo televisivo era un uomo che viveva in Rai negli anni 60, abbandona tutto, cambia genere, cambia contesto, si mette a fare teatro canzone che nessuno faceva e fa teatro forte di un consenso televisivo che paradossalmente all'inizio lo zavorrava, perché non era percepito come abbastanza puro, e si è sempre messo in gioco, sin dal primo suo spettacolo Il Signor G, e voi avete fatto sentire Chiedo scusa se parlo di Maria, tu hai citato una delle tante contestazioni che ha subito Giorgio. Giorgio era sempre avanti col suo teatro canzone, con i suoi spettacoli, e ha scritto delle cose che sono attuali paradossalmente più oggi di ieri. In questo senso è stato uno dei più profetici tra i cantautori italiani. La definizione di cantautore non è neanche pertinente sino in fondo, perché lui è stato anche attore, è stato anche presenza scenica, secondo me è stato uno dei più grandi pensatori del Novecento. Quindi è come se è stato completo, è come se è stato rivoluzionario, e questo mi dispiace, ed anche per questo ho scritto il libro e lo racconto a teatro da 10 anni, secondo me non tutti ne hanno percepito la sua grandezza, la sua unicità e la sua specificità. Lo dimostra il fatto che quando si parla di Gaber si citano sempre quelle 3-4 canzoni bellissime che però raccontano il 5% di Gaber. Non si racconta mai Chiedo scusa se parlo di Maria o Quando è moda è moda, ma si citano sempre Destra, Sinistra, La libertà. E Gaber è molto più complicato di quello che, di come viene raccontato in televisione e di come viene talora edulcorato.
E su una figura così, viene da dire, ne nasce una ogni generazione quando nasce. E vengo anche al titolo del suo libro, del tuo libro, Andrea, e pensare che c'era Giorgio Gaber. Si percepisce una punta di malinconia, nel senso, oggi non è più possibile che nasca un Gaber?
È un po' di malinconia, c'è. Ovviamente il titolo trae riferimento da uno dei suoi ultimi spettacoli, Pensare che c'era il pensiero. Io l'ho visto tante volte quello spettacolo lì, quindi c'è anche un riferimento di quel tipo lì autobiografico. Però è vero che c'è un po' di malinconia. E pensare che c'era Giorgio Gaber vuol dire rendersi conto che Giorgio ci manca, almeno a me tantissimo, anche a livello umano, perché l'ho anche conosciuto negli ultimi anni della sua vita. Era un ragazzo, però mi ricordo tutto quello che abbiamo vissuto insieme, ed è un rimpianto, al di là dell'aspetto personale, un rimpianto neanche generazionale, un rimpianto personale inteso come cittadino. Cioè a me manca un intellettuale come Gaber, un artista come Gaber, e ho la consapevolezza, come lasciavi intendere tu nella domanda, che non ce ne saranno mai più. Non vuol dire che non nasceranno degli artisti ancora più grandi di Giorgio, però Gaber era figlio della sua epoca, era figlio del suo tempo e aveva una unicità tale che non è riproducibile, vuoi per il talento, vuoi per il suo essere poliedrico, vuoi per il suo essere coraggioso, però non può rinascere un Gaber, così come non può rinascere un De André, c'è poco da fare. Bisogna, secondo me, salvaguardarne la memoria anche per questo, perché è bello riascoltarli e perché è prezioso, perché davvero il suo teatro canzone è qualcosa di smisurato come forza, come grandezza. Io credo che anche coloro che non lo hanno ancora scoperto, per certi versi sono fortunati, perché se vanno a perdersi nei suoi spettacoli dal 1970 al 2000, si renderanno conto che Giorgio Gaber e Sandro Luporini hanno fatto delle cose inumane, delle cose inaudite per bellezza, lucidità divertimento, cinismo, spericolatezza. È uno spettacolo, Giorgio Gaber, ma è uno spettacolo purtroppo non ripetibile, secondo me.
Hai fatto bene a ricordare Sandro Luporini, personaggio imprescindibile legato proprio al teatro canzone di Giorgio Gaber. E così, quelle domande che ogni tanto ci facciamo quasi per, come dire, stringerci nella mancanza di queste figure gigantesche che oggi davvero mancano. Il tramonto dell'intellettuale è uno dei temi, della figura dell'intellettuale è uno dei temi sui quali spesso torniamo anche qui ad Alphaville. Ma se fosse vivo oggi un Gaber, secondo te, che tipo, quali sarebbero le sue battaglie?
Me lo domando spesso anch'io e pur non essendo nessuno per risponderti sto al gioco. Io credo che sarebbe ancora più arrabbiato, e potrei usare una parola più forte, di 30-40 anni fa. Gaber è stato un uomo che ha fatto di tutto per appartenere a una parte di popolazione, a una parte anche di elettorato, secondo me, non secondo me, lo so. Voleva anche appartenere politicamente, non ce l'ha fatta. A un certo punto smette di votare, già alla metà degli anni 70, era il classico artista di sinistra, deluso anzitutto dalla sinistra, e per questo ha scudisciato chiunque, destra, sinistra, centro, senza pietà, addirittura ebbe il coraggio, l'incoscienza, la spudoratezza di attaccare anche Aldo Moro 2 anni dopo la scomparsa, 2 anni dopo il martirio per le Brigate Rosse. Quindi oggi credo che sarebbe ancora più solo, sarebbe ancora più anarcoide, come diceva lui, sarebbe ancora più cane sciolto, e credo che sarebbe spietato con il centro-sinistra, con il centro-destra, con i 5 Stelle. Farebbe quello che deve fare, secondo me, un intellettuale, cioè avere anche il coraggio di prendersi dei fischi, di prendersi delle contestazioni e di essere intellettualmente libero e onesto sino in fondo, come era Gaber, come era Pasolini e come pochi sono, secondo me, oggi nella nostra contemporaneità.
Un consiglio musicale, Andrea Scanzi, una canzone del presente che ci aiuti in questo presente post-pandemico di guerre che tornano in Europa. Che canzone sceglierebbe di Gaber per questa fase della storia europea?
Beh, io cito sempre una delle canzoni più importanti di Gaber, per me è Quando è moda è moda, perché è la canzone attraverso la quale Giorgio si stacca definitivamente da un certo mondo politico di sinistra, da un certo mondo pseudo-ribelle, pseudo-rivoluzionario. Era la canzone conclusiva dello spettacolo Puri di allevamento, eravamo nel 78-79, gli arrangiamenti erano meravigliosi di Giusto Pio e Franco Battiato, perché Gaber nei ritagli di tempo era anche un ottimo talent scout e fu colui che scoprì Battiato, e credo che quella canzone lì sia veramente irrinunciabile. È adatta per essere ascoltata oggi, ma è adatta per essere ascoltata sempre, e se si ascolta Quando è moda è moda si capisce tanto di Giorgio Gaber, perché Gaber era anche l'artista delle invettive, della rabbia trasformata in musica, e in questo era veramente il più bravo di tutti.
Eravamo partiti dal libro di Andrea Scanzi, E pensare che c'era Giorgio Gaber, di Paper First, dedicato allo spettacolo che tu stai portando in scena a partire dal 2018. Non mi resta quindi che chiederti se proseguirai in questa attività nel portare Giorgio Gaber sul palcoscenico.
Continuerò anche perché adesso c'è il ventennale, quindi sicuramente nel 2023 faremo ancora più date. E lo spettacolo, questo sì, lo faccio dal 2018, ma ce n'era un altro che facevo dal 2012, sempre su Giorgio. Quindi diciamo che l'anno prossimo saranno 11 anni che racconto Gaber, e non mi sono mai stancato. E ogni volta che lo faccio mi rendo conto che Gaber è conosciuto come nome, ma non è conosciuto come arte. Cioè, mentre io, per esempio, quando raccontavo De Andrea Teatro mi rendevo conto che tante cose che dicevo erano conosciute dal pubblico, Gaber siamo sempre lì. Lo si conosce in superficie, lo si conosce in maniera veramente superficiale, per certi versi anche come slogan. Questo è triste, però è anche affascinante per uno come me che lo racconta, perché alla fine dello spettacolo mi rendo conto che tante persone hanno visto svelarsi delle cose che non sapevano. Mm-hmm. E se uno riesce ad avere il grimaldello per entrare nel teatro canzone, poi è impossibile non avvicinarsi a Gaber. Basta avere una piccola spinta e poi perdersi nella sua opera, in quella di Sandro Luporini, è qualcosa che consiglio a tutti.
E chissà che quella piccola spinta, oddio, io credo che il nostro pubblico in buona parte sappia bene di chi parliamo, ma chissà che questa piccola spinta non sia magari proprio questa chiacchierata che abbiamo fatto con te, Andrea Scanzi, per qualcuno che abbia voglia di avvicinarsi più in profondità a questo che tu hai detto molto bene. È un personaggio che tutti conoscono, ma pochi conoscono bene, anche perché è un iceberg, per cui il grosso sta sotto la superficie, bisogna andare sott'acqua per scoprirlo. Grazie Andrea Scanzi, buon lavoro.
Grazie a te, grazie a voi per lo splendido lavoro che fate.
Thank you.
digas y de esta manera uno no se da ni cuenta. El cartel reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cartel reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas de caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgarra y no hace caso a falseta, y no lo obedece al freno ni lo paran falsas riendas. Así de esta manera uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbaca. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbaca. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad.
Eliana Cuevas con Caballo Viejo. Il prossimo brano è David Fathead Newman che canta Hard Times, poi a mezzogiorno. Lascio il posto con piacere al caporedattore, collega e amico Enrico Bianda per la copertina che chiude in qualche modo non solo il 2022 di Alphaville, ma anche la nostra prima, il nostro primo anno come trasmissione, come nuova trasmissione di attualità culturale. Sentiamo un po' di musica e poi la copertina.
Thank you.
David Fathead Newman, il suo sax leggendario, l'anno era il 58 e Enrico Bianda mi stava dicendo che era il saxofonista di Ray Charles. Buongiorno Enrico, benvenuto.
Eccoci qui, buongiorno Marco, buongiorno a tutti anche naturalmente.
La tua sterminata cultura musicale non finisce mai di sorprendere.
Ma non è vero. Però insomma aveva una gran voce, un altista favoloso.
La copertina di oggi è nelle tue mani, sentiamo.
E beh, l'hai raccontato, ma poi tutti noi ti abbiamo seguito, mattinata convulsa questa, e ogni tanto succede, qualcosa hai detto anche te poco fa, succede che ci ritroviamo a dover smontare la scaletta e rimontarla tutta nuova perché sono successe cose importanti e nello specifico, lo sapete, scomparse di personalità straordinarie, Pelé, Westwood, Isozaki, Deodato. Tocca selezionare, costruire un percorso coerente e soprattutto capire che cosa sia meglio per chi è all'ascolto. E qui volevo arrivare. Domani si passa l'anno e alle spalle, con questa, abbiamo 90 puntate di Alphaville. È stato questo l'anno più vivace per quello che riguarda i cambiamenti sulla Rete 2. Da un po' di tempo a questa parte, almeno la griglia del nostro palinsesto è stata rivoluzionata e ci arrivavamo con un consenso in termini di pubblico e di gradimento alti, incoraggianti, ma insomma sentivamo che occorreva cambiare qualcosa dopo i difficili e va detto un po' rocamboleschi 2020 e 2021 e ci avete seguiti. Andiamo in onda dal 29 di agosto con alcuni nuovi programmi come Alphaville e Ho visto cose e alcune conferme come Moby Dick e Verde Aurora. E il nostro rapporto con voi, ascoltatrici e ascoltatori, sembra essersi consolidato e di questo non possiamo che essere felici e riconoscenti. Per cui, appunto, visto che svoltiamo l'anno, grazie. Grazie perché avete sostenuto questo nostro modo di documentare e approfondire i fatti che accadono attorno a noi. Ogni giorno cerchiamo di intercettare i temi e gli avvenimenti più rilevanti della nostra regione, del nostro paese, e poi estendiamo la riflessione, ormai lo sapete, ai grandi temi che in un modo o nell'altro ci investono come cittadini. Insomma, come accaduto oggi, riprendendo in mano il programma e cercando un modo per sviluppare e approfondire temi che scaturiscono anche dalle scomparse di personaggi come Vivienne Westwood. E allora la moda diventa l'occasione per parlare di musica, di società, di mercato e di materiali innovativi, di rivoluzioni. È un lavoro bello e alle volte anche un po' complicato, ma ogni giorno, alla fine, insomma, arriviamo a comporre le nostre pagine e i nostri programmi. In 90 puntate dal 29 di agosto sono passati dalle nostre frequenze approssimativamente 550 ospiti, ma mi sa che andiamo per difetto. In mezzo ci sono i dibattiti e gli ospiti di In altre parole e di Moby Dick. E arrivo al secondo grazie. Tutti i colleghi che si avvicendano in tutti gli spazi di diretta che vi proponiamo. Noi non siamo tanti, ma facciamo un lavoro per tanti e funziona. Per cui, grazie a tutti, da lunedì si ricomincia a cercare fatti e temi che possano farci capire, se approfonditi bene, in che mondo viviamo. E il 2023 sarà un anno tutto da seguire. Saranno molte le novità che vi proporremo. Dal 9 gennaio, intanto, Niccolò Fabi per 2 settimane lavorerà sul senso delle parole, soffiando piano sulla cenere per riscaldare, invece che avviare un fuoco rapido che si esaurisce in fretta. È un po' il senso del nostro lavoro e di quello che ci impegneremo nuovamente a fare tutti i giorni da lunedì. Informare, approfondire con accuratezza e leggerezza quando è possibile. Per cui da parte di tutta la redazione, a tutti voi che siete all'ascolto, grazie, auguri, buon anno e in bocca al lupo.
Che bello. Auguri, davvero, mi unisco anch'io al coro. Auguri a tutti, auguri a Elena, Massimo, Mariangela, Paolo, Daniela, Danilo, Enrica, Claudio, Thomas, Eva, Gabriele, Giovanna, Giovanni, tutte le persone che ci scrivono e ci ascoltano giorno per giorno. Davvero tutti siete artefici di questa... La smetto, dai, mi sto emozionando. Un po' di musica.
Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai? Non si riesce a contare.
sposta la bottiglia, lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100 e non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro ai tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo e puoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Almeno non ti avessi incontrato. Io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri dietro al vento che sembri una farfalla e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura andar lontano puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire, come se andare lontano fosse uguale a morire. E non c'è niente di strano, ma io non posso venire. Così come una farfalla ti sei alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta inchiodare se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a gelare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io lì sotto ero uno sputo e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per una come me l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano. Si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia. Adesso spengo la luce e così sia. Da 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 da.
Le 12:10 minuti, Bass Voice Project, Cara. Beh, il brano l'avete sicuramente riconosciuto, era uno dei classici di quel gigante della poesia che è stato Lucio Dalla per il cantautorato italiano. Io saluto la nostra ospite che conclude il nostro ciclo settimanale dedicato al cinema e ai suoi rapporti con la Svizzera italiana. È con noi al telefono Claudia Reinicke. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille.
Due parole su di lei, la raccontiamo un attimo, poi lasceremo che sia lei che si racconti, però ci sono diversi elementi da introdurre. Intanto la laurea in antropologia, poi il master in sociologia a Losanna, studia cinema sempre a Losanna, alla Scuola Cantonale d'Arte, dirige diversi documentari, cittadina svizzera peruviana, nata nel 76 a Lima, Perù. Io partirei, Claudia Reinicke, proprio da... come puoi, ah, già capito, che sento già che sta ridendo, da questo trinomio, cioè antropologia, sociologia e cinema. È un percorso molto interessante. Come arriva al cinema passando da questi traguardi?
Allora, io prima di iniziare l'università ho fatto delle scuole d'arte e penso che il cinema ha legato l'arte all'antropologia e alla sociologia. Dopo aver finito la scuola, diciamo, media, ero andata a diverse scuole d'arte come quella della Chaux de Fonds, anche una in Neuchâtel e poi negli Stati Uniti quando studiavo antropologia ho anche continuato a studiare arte plastiche all'università. E nel cinema ho trovato, ecco, un legame tra tutti e due mondi, penso.
Io voglio ricordare anche il suo primo lungometraggio, Il Nido, presentato in concorso a Locarno 2016 in anteprima mondiale, poi il secondo, Love Me Tender, che ha avuto la sua prima sempre a Locarno nel 2019, poi internazionalmente è andato anche al Toronto Film Festival, prima di essere invitato anche a molti altri festival prestigiosi come quello di Londra o l'AFI di Los Angeles. Ma io vorrei tornare ancora su questo discorso, nel senso, la lettura da un punto di vista sociologico in che modo è entrata in questi suoi lavori? Nel Nido, mi viene da dire, prima ancora che in Love Me Tender.
Penso che Il Nido era anche per me una ricerca di cos'era la ficzione, perché io sono entrata nel mondo del cinema con il documentario e avevo un rapporto dove volevo creare di più che seguire, ma mi trovavo bene nel mondo del documentario, ma è vero che volevo sperimentare e Il Nido è arrivato un po' così, è arrivato anche con tutta una crew, diciamo tante persone che mi hanno aiutato a poter iniziare questo mondo della ficzione che non conoscevo e ho imparato tantissimo con Il Nido, ho imparato un po' come si fa il cinema, quello che mi piace e quello che non mi piace.
Non so se è una domanda alla quale si può tentare una risposta, ma a questo punto glielo chiedo, cosa non le piace?
Beh, diciamo che ho capito un modo di lavorare di più che cosa mi piace e cosa non mi piace. Il modo di lavorare, quando uno lavora su un primo film, ci sono delle cose che ho capito facevo bene e altre che non facevo bene. Per esempio, seguire una macchina troppo grossa è una cosa di adattamento che ho fatto fatica, perché nel mondo del documentario abbiamo una macchina piuttosto piccola che segue i personaggi che stiamo seguendo. Qua avevamo una macchina più grossa che quella della ficzione, ma anche tanti personaggi e ecco, quello, diciamo, per un primo film è stato complicato per me di gestire un mondo che non conoscevo bene. Dopo sono passata a Love Me Tender, che proprio erano pochissimi personaggi, e così che sono riuscita a capire un po' meglio come gestire questo mondo con pochi personaggi, con una storia anche più semplice e ecco, è quello che intendo, quello che mi è piaciuto o non piaciuto è sbagliato, quello che diciamo ho potuto fare piano piano imparando.
È bello questo approccio, in effetti i grandi registi, le grandi registe, forse il talento più importante che devono coltivare è quello di riuscire a imparare nel momento in cui fai una cosa, stai già imparando a come la rifaresti se potessi ricominciare da capo. Lei peraltro nel 2006 ha lavorato con Jacqueline Veuve, una delle più importanti cineaste svizzere, ricordiamo, scomparsa nel 2013. E da lì che cosa possiamo... Cosa possiamo dire che abbia imparato? Cosa le ha lasciato questo grande personaggio svizzero in termini di esperienza e di professionalità?
Sì, allora Jacqueline Veuve, io l'ho conosciuta a Locarno quando ero ancora studentessa all'Università di Losanna e ero andata alla Summer School e lei era invitata come una delle registe, diciamo. E mi aveva colpito la sua approccio, il suo modo di vedere il cinema documentario, perché era molto legato all'antropologia, all'etnologia. Lei era una studentessa di Jean Rouch e mi interessava proprio, già che io avevo studiato antropologia e sociologia, di collegare quel mondo all'arte, quello del documentario. Ero attratta di quel mondo. E così che l'ho conosciuta, gli ho proposto di diventare la sua assistente e così sono diventata la sua assistente per un anno e mezzo e ho imparato il lavoro di come lavorare su un documentario, su un film, ma quasi in un'altra epoca, perché Jacqueline Veuve, quando io l'ho conosciuta, aveva già passati 70 anni e lei i primi film li ha girato con pellicola, anche se erano dei documentari, e allora aveva un modo di girare che era molto strutturato. E di aver stato lì, diciamo, per un anno e mezzo e di vedere come lavorava, come gestiva i dossier, come chiamava la gente che doveva intervistare, come pianificava tutto, è stato un enorme regalo per me. Ho visto la sua tenacità, anche, diciamo... Era una persona con un temperamento, un carattere molto forte e penso che anche questo l'ha aiutata a essere Jacqueline Veuve, una delle donne più riconosciuta in Svizzera per il mondo dei documentari. Sì. Lei ha imposto proprio il suo nome davanti, anche se all'epoca lei mi diceva che i primi film non ha potuto firmarle lei come donna, ha dovuto chiedere a un collega di co-firmare i film con lei, perché non si faceva. Mm-hmm. Ecco.
Tempi veramente, per fortuna, lontani da questo punto di vista almeno. E,
sì.
Reineke, io volevo anche chiederle, insomma, origini peruviane, ha vissuto negli Stati Uniti, Svizzera e italiana, sono tre luoghi comunque molto differenti uno dall'altro e uno sarebbe portato a pensare che dei tre quello più facile per chi vuole fare del cinema siano gli Stati Uniti. Allora, invece, che cosa l'ha portata a stabilirsi a Lugano?
L'amore. Lugano è veramente... Ho conosciuto mio marito 13 anni fa quasi, sì, durante il Festival di Locarno. Io abitavo a Losanna, dove stavo proprio finendo quel master in cinema, ma non sapevo dopo quel master cosa volevo fare, se volevo tornare dove c'era mia famiglia negli Stati Uniti, volevo tornare magari a New York. Perù l'ho lasciato quando avevo 10 anni, era un po' lontano, diciamo, non era più un posto dove mi sentivo a casa. E quando sono venuta in Ticino, che non conoscevo bene, mi sono innamorata di mio marito, ma anche di qua, di questo posto, perché mi è sembrato così diverso del resto della Svizzera. Visualmente, anche un po' tutto mi... Per me era giusto di venire qua, non so, e lo penso ancora così. È un posto dove lavoro benissimo, dove sono felice di avere la mia famiglia, i bambini crescono qua e mi trovo in pace, proprio quello.
Che bel messaggio. Il suo ultimo lavoro, arriviamo al presente, il suo ultimo lavoro, Claudia Reineke, è una produzione per la RTS, La vita davanti. Sì. Una serie TV, una tragicommedia, possiamo dire, realizzata insieme all'umorista italo-svizzero Frédéric Recrosio, presentata all'ultima edizione del Ginevra Film Festival. Allora, ci dica qualcosa di più. Peraltro ricordiamo che si può vedere La vita davanti su Play Suisse.
Sì, si può vedere su Play Suisse e non solo. Il 8 di gennaio arriva sulla RSI, domenica 8 gennaio alle... Mi sale 9:45, qualcosa così, e passerà sull'Eri, sì. Ma è una serie che è stato un mondo che non conoscevo, quel mondo della televisione, e sono molto contenta di averlo fatto. È una macchina molto grossa, ovviamente, ma l'incontro con Frédéric è stato bellissimo. È stato un incontro dove ho imparato tanto. Lui aveva già scritto la sceneggiatura, allora di lavorare su una sceneggiatura che è già lì e che non ho creato io, lì anche è stato qualcosa di molto diverso.
Io ringrazio a questo punto Claudia Raini, che nel frattempo sono andato a verificare per dare un'informazione precisa a chi ci ascolta. La vita davanti è prevista domenica 8 gennaio alle 22:50 su RSI La 1. Intanto grazie ancora Claudia Raini, che buon anno, ci rivediamo nel 2023.